non hai possibilità di confrontarti con nessun altro, perdi la concezione della realtà fuori, ma quello è normale, però se incontri sempre chi entra, chi esce, più o meno, insomma, tra le novità che ti possono raccontare, e comunque le novità in carcere sono sempre qualcosa di positivo, no? Quello che esce, quello che entra, quello che ti racconta, e lì invece niente, è un continuo ripetersi, non solo di orari, cose da fare o cose da non fare, ma anche di discorsi, perché dopo un po', quando sei un anno con le stesse tre persone, non puoi che ripetere gli stessi discorsi, così, e quindi diventa molto pesante. E devi veramente avere una mente molto lucida per riuscire a sempre avere buoni rapporti, a non creare situazioni di tensione. E quindi se sei in cinque già ti stacchi, ti rendi conto te che la vita diventa molto difficile, perché quella è in quel momento la tua vita. Allora, io ho passato più di un anno nella sezione speciale, in S2 di Alessandria. Queste sezioni sono strutturate in maniera piuttosto diversa dalle sezioni comuni, in quanto non c'è nessun contatto con gli altri detenuti della stessa struttura carceraria, quindi si vive a contatto solamente con i prigionieri della sezione stessa, della S2 stessa. Chiaramente questo comporta numerosi problemi da un certo punto di vista. La sezione è abbastanza restrittiva, essendo una sezione speciale, quindi ci sono solo 2 ore di aria la mattina, 2 ore del pomeriggio e 2 ore di socialità, che però si fa in una stanza molto piccola, dove c'è un tavolo da ping pong in cui si riesce a giocare a malapena, visto le dimensioni della stanza. Adesso so che hanno ottenuto di fare socialità nel corridoio, ma comunque non si può entrare nelle celle degli altri detenuti, quindi non c'è mai, per esempio, un pranzo, una cena insieme, che appunto non si può condividere uno spazio al di fuori di quelli in comune.
Ci sono 2 corridoi di circa 15 metri separati da 2 cancelli, quindi quando questi cancelli sono aperti, poniamo mentre vai all'aria o mentre raggiungi il corridoio dove c'è la saletta della cosiddetta socialità, o il corridoio stesso in cui fai la socialità se la fai in corridoio e non nella saletta, l'orizzonte visivo massimo che hai sono circa 30 metri. Per raggiungere il cortile vai in ascensore, ovviamente sempre con le guardie. Ci sono due spazi di 25 metri quadrati in cui fare l'aria, quindi nella quotidianità del carcere l'orizzonte visivo è estremamente schiacciato, direi una 30 di metri.
Dopodiché una delle cose più pesanti, almeno ad Alessandria, è quella del plexiglass davanti alle finestre, per cui non c'è mai un panorama, la vista è sempre ristretta alla cella.
Le cosiddette bocche di lupo. Tecnicamente, fuori dalle sbarre della finestra c'è una struttura in plexiglass che parte attaccata alle sbarre e poi via via si allarga fino ad un massimo, direi, di 10 centimetri. E su questa struttura sono collocati dei pannelli di plexiglass. L'unico angolo di visuale che hai sono questi 10 centimetri di intercapedine tra le sbarre e il pannello di plexiglass. Quindi fuori non vedi nulla se non qualche brandello di prato, eccetera, e in più, essendo di plexiglass, questi pannelli non filtra la luce del sole o molto poco, per cui sei costretto ad avere la luce sempre accesa, e questo alla lunga ha degli effetti molto netti sulla capacità visiva.
Oltre a questo c'è la possibilità di fare, la chiamano palestra, in realtà è una stanza con una cyclette e un tapis roulant, e questa sarebbe la palestra e 4 pesi buttati lì, e poi non è previsto nient'altro. È abbastanza umoristico, se si vuole, che praticamente, non essendo previsto nessuna possibilità di fare dei corsi se uno le volesse fare, per esempio, poi comunque l'amministrazione penitenziaria ti dice che tu non hai collaborato in quanto non hai frequentato i corsi. Questo è successo nella richiesta di un percorso di uscita. Certo che non ho frequentato i corsi, visto che non sono previsti, e però così è, perché non è previsto appunto nessun contatto con gli altri detenuti, e quindi chiaramente nessuna possibilità anche di frequentare, che siano corsi o che sia altro, visto che appunto non ci possono essere contatti. Per il resto, diciamo che ovviamente la mensa la cucina è uguale a quella degli altri detenuti. Le ore di colloquio sono 4, ma semplicemente perché si è inseriti nel circuito del 4 bis dei reati ostativi, quindi ci sono 4 ore di colloquio al mese, fatte anche quelle ovviamente solo con familiari. Quando si viene portati al colloquio o comunque in qualunque parte del carcere, ci sono delle guardie davanti che impediscono il contatto anche casuale con altri detenuti. Quindi si è veramente completamente isolati.
Il resto del carcere non lo percepisci. Banalmente, se tu fai una battitura, le guardie decidono di chiudere il cancello del corridoio, se ne vanno sotto e non sentono, non arrechi loro nessun disturbo. E anche il resto del carcere non avverte quello che sta accadendo e viceversa. Quindi sei in qualche modo in una capsula. Qualcuno di recente, qualche compagno di recente, paragonava giustamente l'alta sorveglianza più ad una sorta di ospedale psichiatrico che ad un vero e proprio carcere. Non è un mistero che l'aggravamento delle condizioni carcerarie lo Stato non è che lo faccia per dei motivi molto complessi da capire, lo fa perché vuole spingere il detenuto a cedere e quindi o a fare il delatore o ad abbiurare, quindi a dissociarsi da quello che ha fatto, da quello che gli contestano di aver fatto, da quello che fanno gli altri compagni, se fa parte di un'organizzazione, prendere le distanze dalla propria organizzazione, se no dal movimento di cui si sente parte e così via. E più diventa restrittivo il trattamento nei confronti dei detenuti, dei compagni, e più si può notare proprio questa pressione. Però ancora una volta lo Stato non è mai mera repressione, è una visione questa anche del sistema democratico molto, molto ingenua, e c'è sempre un gioco tra quello che ti tolgono e quello che in qualche modo ti concedono. In AS2 poniamo, per uno che vuole leggere e scrivere, le condizioni sono più favorevoli che in una sezione normale. Perché? Perché non ci sono i detenuti in astinenza che urlano, non ci sono detenuti imbottiti di psicofarmaci.
Visto che il mondo carcerario, diciamo, comune, è brutto descriverlo così, a volte ti presenta anche delle brutte sorprese, nel senso che i detenuti non sono certo tutti dalla tua parte, insomma c'è anche la spia, c'è chi si svende per un permesso per lavorare, c'è chi ti vende per inezie, e mentre invece in una sezione come quella, insomma, con i tuoi compagni sì, ci puoi anche litigare, però comunque sai sempre che hai le spalle coperte, sai sempre che puoi stare tranquillo, sai sempre che comunque sono sempre alleati dalla tua parte, ecco, insomma.
Lo stesso atteggiamento delle guardie è diverso, anche lì non sempre, non comunque, a seconda di quello che accade dentro, fuori, eccetera. Sono più distaccate perché hanno a che fare con detenuti che ricevono tanta posta, rispetto ai quali fuori di tanto in tanto ci sono dei presidi, ogni tanto ci sono iniziative più o meno significative di solidarietà, ogni tanto ci sono azioni che fanno parlare di loro. Quindi il detenuto viene visto con un occhio di riguardo. Sono piccole cose, ma le guardie le notano, quindi probabilmente non ci sono neanche le stesse guardie, non mandano proprio quelli completamente abbrutiti, c'è una selezione del personale penitenziario. Lato, l'obiettivo è quello di isolare il detenuto in AS2, in AS in generale, dal resto della popolazione carceraria, sia dal punto di vista fisico e sensoriale, sia dal punto di vista della possibilità di partecipare a lotte comuni, a mobilitazioni comuni, a scambi di saperi, che quando pezzi anche diversi della società si incontrano possono sempre darsi, e dall'altro lato un elemento di studio, cioè i detenuti in AS diventano oggetto di analisi da parte dell'amministrazione penitenziaria, del DAP e probabilmente anche da parte dei servizi segreti. Quindi fare del detenuto un corpo isolato dagli altri corpi e fare di quel corpo e dello spirito che va assieme un oggetto di studio.
Al di là del contaminazione su cui credo poco tra i politici e i comuni, nel senso che il carcere oggi è talmente eterogeneo e talmente pieno di persone che sinceramente sarebbe estremamente difficile politicizzare, quindi non credo che comunque una ristrutturazione nasce con l'intento di separarti dagli altri perché potresti passargli qualcosa, perché potresti parlargli e fare proselitismo, diciamo così, tra virgolette. Non credo, sinceramente, che abbiano paura di questo. Mentre invece è interessante, come hanno fatto in Germania, ai tempi della RAF, isolare per studiare, per valutare, per vedere cosa esce da una parte, cosa esce da un'altra. Saputo che tutto quello che avviene all'interno delle sezioni speciali viene monitorato, scritto, descritto, anche addirittura quelli che sono i colloqui tra le celle, colloqui, lo scambio di battute, diciamo, che c'è tra le celle, e quindi le guardie, oltre a essere preparate a lavorare nelle sezioni speciali, sono anche un orecchio che sente tutto quello che ti dici, ma dalle battute a, non so, i gridi di gioia se succedeva qualcosa di interessante. Tutto trascritto, tutto messo nero su bianco e tutto passato poi non so bene a chi, ma per analizzare, per capire, per studiare, insomma, ecco, un fenomeno da studiare.
Bisognerebbe, credo, fare un riferimento proprio a quello che avviene all'interno delle carceri italiane alla fine degli anni 70, cioè a fronte di uno sviluppo estremamente forte e radicale, lo Stato si trova di fronte ad un problema. Evidentemente la repressione brutale all'interno delle carceri normali, da un certo punto della storia in poi, questo intervento non basta, perché dentro c'era un buon livello di coesione per tutta una serie di incroci, di rapporti che si danno nel corso delle lotte. A fronte di questo, lo Stato utilizza il bastone, non utilizza mai solo ed esclusivamente il bastone, perché contemporaneamente metterà in piedi tutta una serie di elementi di premialità, di recupero, però a un certo punto, come dicevo, tutto questo non basta, e quindi su forte impulso dei carabinieri, in particolare del generale Dalla Chiesa, viene creato quello che all'epoca nel gergo carcerario si chiamava il circuito dei camosci, vale a dire la differenziazione tra i prigionieri rivoluzionari e quelli combattivi, rapinatori e via dicendo, e il resto della popolazione, per cui vengono istituite le carceri speciali, e in queste carceri speciali contemporaneamente si isolano i detenuti più combattivi e lì si studia, e i più lucidi se ne rendono conto anche all'epoca, perché ci sono degli elementi che fanno capire questo progetto, ad esempio il fatto che a un certo punto entrino con più facilità le macchine da scrivere e quindi l'elaborazione di documenti, testi di riflessione in qualche modo venga favorita, è un elemento proprio per capire quali sono le linee di tendenza di questo o quel gruppo, di questa o quella organizzazione. Ecco, il contesto di oggi è molto diverso, non ci sono lotte paragonabili né per estensione né per intensità, di conseguenza l'elemento di differenziazione non riguarda migliaia e migliaia di detenuti, riguarda una piccola minoranza combattiva, però il processo è simile, e anche qui c'è un tentativo di rispondere a quei passi di avanzamento, di ripresa del conflitto, isolando alcuni compagni, alcuni detenuti più combattivi, considerati più pericolosi, da un lato, e dall'altra parte predisporre le strutture in vista di una ripresa del conflitto che tutti gli analisti al soldo dei padroni danno per scontata, o comunque, non essendo dei perfetti imbecilli, mettono in conto. E non è un caso che negli ultimi anni siano state costruite intere carceri con sezioni di S1, S2, S3. L'esempio più noto e più evidente è quello della Sardegna.
La percezione della sezione speciale, in particolare della S2, anche nell'ambito del movimento, diciamo così, comunque dei compagni e delle compagne, è effettivamente abbastanza scarso. nel senso che quando io sono uscito e molti mi hanno chiesto, ah, ma come non potevi vedere nessuno? E questo effettivamente è responsabilità un po' di tutti quelli che ci sono passati, anche nel senso che io stesso e molti di quelli che ho incontrato nella S2 o poi dopo uscito hanno un po', diciamo, la stessa mia idea, e cioè che descrivere una sezione sembra quasi di fare del vittimismo, no? Dire, ah, l'area è così piccola, la socialità è così scarsa, la stanzetta è così piccola, e quindi sinceramente anche a me non è mai venuto di descrivere una condizione, proprio perché poi mi sono vissuto la mia galera, ho scritto delle cose, però ho sempre sorvolato su una descrizione effettiva di quella che era la sezione speciale. E invece descriverla non significa lamentarsi, non significa volere una stanzetta della socialità più grande o l'area più grande, significa semplicemente far sì che anche gli altri possano capire, perché comunque per chi lotta la galera è sempre lì, insomma, in agguato, e siccome ci fanno molti problemi comunque la magistratura a indagarti per reati che prevedono l'inserimento nelle sezioni speciali, bisognerebbe sicuramente parlarne di più, perché sì, da un certo punto di vista ti ritrovi comunque con degli amici, ma dall'altro punto di vista ti ritrovi anche in una situazione, sì, che è abbastanza pesante, quindi bisognerebbe essere sicuramente preparati. C'è da fare attenzione, ecco, quando si finisce una sezione speciale, perché bisogna essere pienamente coscienti che in quel momento la tua vita non è del tutto tua, ma qualunque cosa dici e qualunque cosa fai viene trascritta e riportata. Quindi senza paranoia, ovviamente, però c'è da comportarsi sempre in maniera ineccepibile. Più che altro perché se si vuole affrontare la questione della differenziazione, se si vuole affrontare la questione degli S2, dell'isolamento, eccetera, eccetera, bisogna farci un'analisi su che permetta di, non dico di smontare la ristrutturazione carceraria perché non ne abbiamo minimamente le forze, però perlomeno di conoscerla per combatterla o per appoggiare chi è dentro e tira su una lotta, o comunque vuole anche cambiare qualcosa, no? Come per esempio è successo nei casi di colloqui negati. Non si tratta di lotte riformiste, non si tratta di lottare per avere un colloquio, si tratta di lottare all'inizio per avere un colloquio e poi per quello che, insomma, ci battiamo da sempre, insomma, per non vedere più queste strutture carcerarie.
Credo che la questione importante da porre sia quella del rapporto dentro-fuori, che non è un rapporto fisso, è un rapporto mutevole. Tra il 74, il 77, il 78, quei 4-5 anni lì che hanno visto nelle rivolte nelle carceri italiane il picco più alto probabilmente del conflitto anticarcerario in Europa. È evidente che a un certo punto il rapporto di forza dentro aveva raggiunto un tale livello di scontro che i detenuti da soli non potevano sostenere. Cioè, quando nelle carceri entrano i reparti dell'esercito con gli elicotteri, sparano, eccetera, e poi gli ammutinati vengono sistematicamente massacrati, perché questa è la storia del carcere, non crediamo alle favole che raccontano i garantisti, i democratici, eccetera. Senza lotte le carceri sarebbero ancora dei luoghi insalubri, bui, col bugliolo in cui pisciare e cagare, tutto il resto è stato conquistato con le lotte. Questo rapporto di forza estremamente teso, estremamente duro con l'amministrazione penitenziaria, i detenuti non riescono a reggerlo, ed è stato il contributo esterno che ha fatto la differenza, sia dal punto di vista del sostegno morale. Oltre a questo c'erano delle azioni ben precise, cioè i torturatori sapevano che non potevano fare esattamente quello che volevano. Ecco, oggi il livello di conflitto nelle carceri non è così. Però noi dobbiamo anche essere onesti e dire che spesso fuori, quando quei pochi detenuti determinati, combattivi, eccetera, denunciano pestaggi, si organizzano con forme anche limitate che però l'amministrazione cerca di colpire subito, non c'è in questo momento un movimento che li sappia adeguatamente sostenere. E non è detto che in futuro il livello non possa cambiare, perché evidentemente a forza di carcerizzare sempre più pezzi della società, non è detto che le carceri continuino ad essere luoghi tutto sommato abbastanza pacificati. Prendiamo la storia dei CIE, sembrava abbastanza pacificata, a parte tentativi comunque un po' isolati di evasione, per diversi anni. Poi sono intervenuti altri fattori, molto spesso anche fattori soggettivi. Ci sono entrati tanti che venivano dalle rivolte in Nord Africa, hanno partecipato a processi insurrezionali, erano abituati ad uno scontro con la polizia estremamente duro e avevano accumulato quel sapere tecnico che poi è diventato fondamentale per quell'ondata di rivolte. Possiamo dire che fuori il livello della solidarietà è stato adeguato? Io direi di no. E lo stesso vale per quanto riguarda il carcere. All'interno di questo problema generale c'è un problema più specifico che riguarda direttamente i compagni, che è quello della S2.
Credo che la lotta contro la S2 rientri indubbiamente più in generale in una lotta anticarceraria. Ci troviamo di fronte davanti a un mostro, ovviamente, che non è solo il carcere stesso, ma è l'intera struttura che il carcere lo pensa, lo ristruttura. Ecco, semmai quel che è mancato per esempio in passato è stato un supporto più forte rispetto anche a delle lotte, penso a uno sciopero della fame per esempio fatto per dei colloqui che venivano sistematicamente negati e dove non si è mosso niente, lo sciopero della fame è andato avanti per molti giorni. In quel caso lì sicuramente ci sarebbe bisogno di una solidarietà maggiore, più ampia, perché è chiaro che chi fa uno sciopero della fame non lo fa mai a cuor leggero, cioè ci pensa e si ripensa, è comunque uno strumento abbastanza pericoloso anche per chi lo fa, soprattutto se si va avanti per giorni e giorni. In certi casi sì, si è mancato un po' di osservare per capire e per mettere in campo alcuni strumenti che sicuramente potevano in qualche modo dimostrare solidarietà a chi stava lottando in quel momento, seppure in forme a qualcuno possono anche non piacere, però sono assolutamente rispettabili secondo me e fanno parte di una tradizione di lotta in carcere. E in questo momento purtroppo per chi è dentro non vi sono molte possibilità.
Se non cominciamo a discuterne, non se ne parla in una maniera più ampia e non comincia ad esserci un dibattito teorico pratico, evidentemente dall'altra parte approfitteranno, e già si vede come negli ultimi mesi nelle sezioni di AS2 stanno imponendo delle restrizioni che vanno ben al di là di quello che la struttura dell'AS2 permetterebbe, cioè divieti di incontro anche tra compagni che non sono coimputati, divieti di incontro tra coimputati a inchieste già chiuse, il sequestro di vagoni di corrispondenza, ecco. E questo è un problema che non si risolve da sé. Così come la videoconferenza inizialmente prevista per i detenuti in 41 bis e adesso sembra possa slittare, no, verso altri detenuti con accuse di cosiddetto terrorismo, addirittura rapinatori, vuol dire che oltre a una legislazione d'emergenza esiste una prassi emergenziale che, se non viene adeguatamente rintuzzata, tende a dilagare. Quindi credo che la prima cosa da proporsi dovrebbe essere quella di discutere e di far discutere di carcere, differenziazione, S2, videoconferenze, capire che ci sono dei limiti di quello che proprio non si può accettare e lì cercare di costruire spiritualmente, metaforicamente, ma anche fisicamente proprio delle barricate, perché queste cose non passino e non dilaghino, e contemporaneamente capire come incrinare, perché dire distruggere, sì, possiamo dire quello che vogliamo, ma già vedere poi se abbiamo anche le forze di essere conseguenti, però possiamo incrinare. Se il DAP vuole isolare i compagni dal resto dei detenuti, noi dobbiamo favorire i dialoghi a distanza. Ricette non ce ne sono, però ci sono, mi sembra, oggi alcune occasioni per sollevare queste questioni anche al di fuori degli ambiti cosiddetti militanti e cercare di essere conseguenti. Questi sconti non ne fanno, non ne faranno. Tonight there's gold.
somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. Hide and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is gonna be a jailbreak. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak.
Be a jailbreak.